redigio.it e la storia continua. ...1946... E com'è la cronaca nel dopoguerra? Nera. In una Milano ancora semidistrutta dai bombardamenti, dove c'è gente che si alza alle 4 del mattino per riuscire a guadagnarsi un po' di pane, e altra che con il mercato nero si riempie le tasche di rotoli di banconote, la violenza organizzata e privata sfocia in casi clamorosi: le rapine della banda Barbieri e l'orribile massacro di via San Gregorio. Ezio Barbieri è nato nel 1922 in un popolare quartiere di Milano, l'Isola. La sua attività di fuorilegge inizia con la Borsa Nera, passa dai piccoli furti e si conclude con numerose rapine. Lo segue una piccola banda e il suo luogotenente è Sandro Bezzi, un ex pugile semi-analfabeta. I primi furti di una certa entità, compiuti dalla banda Barbieri, sono quelli ai danni dei tre assi: grossi camion diretti a sud con carichi di seta da paracadute, stoffe pesanti, sacchi di farina e di zucchero. L'Aprilia nera del bandito sembra sbucare dal nulla. Si pone di traverso sulla strada e blocca i carichi. Barbieri affronta camionisti armato e a viso scoperto, con un'aria beffarda. È un bel ragazzo di media statura, magro, con la barba alla Nazarena, e nonostante il mitra che porta con sé, persino quando va nelle balere, fa sbattere il cuore a molte ragazze. Dopo i camion vengono i portavalori delle banche, e dopo questi non c'è rapina o atto violento che si compia a Milano che non venga attribuito alla banda Barbieri. Diventa un mito. Sulle pagine di tutti i giornali si parla di Barbieri e di Bezzi. Barbieri si sente il padrone di Milano, come egli stesso ama dire, e con la sua Aprilia, sfacciatamente targata MI777, la fa in barba alle lente vecchie balilla e l'asturia della polizia, forzando i posti di blocco a tutta velocità. Ha diverse amanti e inutilmente la mobile si apposta nelle vicinanze delle case dell'uno o dell'altra. Ezio Barbieri sembra inafferrabile come la Primula Rossa. Ha il coraggio persino di recarsi a trovare ogni settimana il suo avvocato che abita in Piazza Fontana, e concede interviste ai giornalisti che gli sono condotti nel suo covo con gli occhi bendati. Quello che ormai tutti definiscono il pericolo pubblico numero uno era stato arrestato una prima volta a causa della soffiata di un certo Regonini l'8 novembre del 1945. Nella casa di via Clefi, oltre al Barbieri e la sua donna, Ernestina Talamona, c'era il Bezzi che aveva tentato di fuggire attraverso i tetti. Il Barbieri, invece, dopo aver spinto la donna in un armadio, si era difeso sparando con il mitra e lanciando una bomba a mano che aveva ucciso un agente e ne aveva ferito altri. Erano comunque riusciti a catturarlo e a rinchiuderlo nel carcere milanese di San Vittore. San Vittore rispecchia il caos che in questo periodo regna ovunque nel paese. Ospita criminali comuni e i prigionieri politici nelle stesse celle. Mescola il piccolo ladro al condannato all'ergastolo. Le guardie carcerarie sono poche e mal pagate, quindi non è difficile corromperli con le lire. lo fa anche Barbieri, che è stanco della bisca che ha organizzato in una cella del quarto raggio, il 5 gennaio 1946 evade con altri 6 detenuti. Poco dopo lo segue anche il Bezzi. Barbieri e Bezzi decidono di agire ognuno per proprio conto in modo da disorientare la polizia. Ma le loro facce sono troppo conosciute dai cittadini che hanno letto le loro imprese nella cronaca nera. Così un funzionario riconosce nel suo vicino il ricercato Sandro Bezzi. E il 26 febbraio Bezzi muore in uno scontro a fuoco con la polizia. Poche ore dopo gli agenti riescono a localizzare anche Barbieri e lo sorprendono mentre sta tranquillamente mangiando in una trattoria nei pressi di Musocco. Vistosi scoperto, il bandito tenta di fuggire attraverso i campi, ma viene ferito a un braccio ed è costretto ad arrendersi. Ma la sua storia non termina con questa cattura. E la storia continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.